Buongiorno, buona domenica a tutti, benvenuti, bravi che avete sfidato il maltempo. Purtroppo molti sono rimasti a casa perché impressionati dalle immagini che hanno visto nel telegiornale o da informazioni che hanno richiesto alle forze dell'ordine, sono rimasti a casa ma ci vedranno in diretta, quindi benvenuta questa tecnica che ci consente di condividere questi momenti anche con chi non può venire, quindi salutiamo tutti gli amici che ci seguono in diretta, in particolare un saluto per gli amici cari di Senigallia. Senigallia si è stata veramente colpita con lo straripamento del fiume Misa e quindi non possono venire, e allora ci seguono attraverso internet. Quindi a tutti quanti il più caro benvenuto. In particolare oggi abbiamo un ospite speciale, lo vedete, è Bruno Di Marcello, un regista, che ha l'intenzione di realizzare la trasposizione cinematografica del libro Chi non muore si riprese. Ed è venuto, e Chi non muore si rivede, sto pensando alle riprese. Quindi Bruno, grazie. E veramente, ancora una volta, dobbiamo confermare la fantasia del Padre Eterno. Chi avrebbe mai immaginato, in quel periodo in cui tutti quanti abbiamo condiviso questo momento di dolore, la fantasia del Padre Eterno, pensava già che si sarebbe realizzato un film sul libro. E alcuni avvisi dei prossimi impegni prima di iniziare. Il 14 di questo mese sarò a Porto Sant'Elpidio, a Villa Barucchiello, alle 19.30, per presentare il libro facendo gli scongiuri, perché era il luogo dove dovevo andare il 10 aprile di 2 anni fa, e il giorno che mi ha preso il malore, quindi è stato sospeso. Quindi torneremo a sfidare a Porto Sant'Elpidio. Il 18 ci sarà qui la presentazione di un libro di Maria Lampa. Chi è Maria Lampa? Maria Lampa è una forza della natura, è una donna che aveva avuto tutto dalla vita per essere sconfitta, per essere abbattuta tra malattie, traversie, invece ha fatto di quelle che sono pietre che schiacciano una persona delle opportunità per realizzarsi. Quindi avremo l'incontro con lei e con la presentazione del suo libro. Il 19 sarò a Cattolica, alle 21.30, in un hotel che però adesso mi manderanno il nome dell'hotel, quindi per gli amici della zona, sempre per presentare il libro. Il 25 in Ancona, dai Saveriani, alle 16.30, parlerò delle donne nei Vangeli. Infine il 31 a Castelfidardo, la libreria Aleph, alle 17.30. Il mese prossimo gli incontri sul Vangelo terminano con la prima domenica di giugno, quindi sarà il 1 giugno, ci sarà l'incontro finale della lettura e commento del Vangelo, perché poi la settimana dopo, venerdì, sabato e domenica, avremo una 3 giorni con Mancuso. Perché questo? Tutte le volte che Vito Mancuso è venuto qui c'è stata una lamentela, che era poco il tempo, lo spazio a disposizione per gli interrogativi che pone, per le domande che si vogliono fare. Allora è stato lui a chiederci di organizzare una 3 giorni interamente dedicata a lui. Riccardo e io ci occuperemo della parte liturgica, e il tema che tratterà è teologia e spiritualità della natura, quindi venerdì sera, tutto il sabato, e la domenica con l'orario degli incontri, quindi è dal 6 all'8 di giugno, Vito Mancuso. Dal 6 all'8 di giugno Vito Mancuso sarà qui, 3 giorni soltanto per lui, quindi avremo modo di conoscerlo pienamente. C'è la possibilità ancora, oggi ci sono dei posti liberi per chi si vuole fermare a pranzo, bisogna che si prenota da Nalu. Tra le novità dei libri, l'ultimo di Castiglio, che molti di voi conoscono perché questo teologo è venuto diverse volte qui, è L'umanità di Dio. È un libricino, sono poche pagine, ma veramente prezioso. Vi leggo soltanto qui nel frontespizio cosa scrive Castiglio, e già ci fa capire come c'è tutto un cambio nella teologia. Scrive Castiglio: Gesù annuncia che nel giudizio finale l'elemento determinante per la salvezza non è il sacro, cioè la religione, ma il profano. La lista di cose indicate da Gesù come decisive, quindi le cose più importanti per Gesù, e pensate quanto siamo lontani da quello che ci è stato insegnato: il mangiare, il bere, il vestire, la salute, l'accoglienza agli stranieri, la visita ai carcerati. Nessuno dei temi presentati da Gesù si riferisce direttamente a tematiche religiose. Sono problemi che preoccupano qualsiasi essere umano di qualsiasi fede, o anche se non ha una fede religiosa. Ecco, questo è il libro L'umanità di Dio, edito dalla Meridiana di Castiglio. E andiamo subito, riprendiamo subito la lettura e commento del Vangelo di Marco. Oggi è uno di quei brani talmente importanti, talmente preziosi, che se compresi e accolti cambiano radicalmente il nostro rapporto con Dio e di conseguenza il rapporto con gli altri. Sono veramente il concentrato del messaggio di Gesù che è stato chiamato la buona notizia. Allora, siamo al capitolo 2. Riccardo l'altra volta aveva terminato al versetto 12, la guarigione del paralitico, il perdono dei peccati, che era immagine del perdono anche dell'umanità peccatrice, e aveva terminato il Vangelo di Marco con queste parole: che tutti ne restarono sconvolti e lodavano Dio dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. È strana l'azione stata di Gesù, la gente ha percepito che è un'azione divina. Quello che i teologi, gli scribi non hanno capito, quando Gesù perdona i peccati al paralitico, i teologi dicono: costui bestemmia. La gente invece lo percepisce. L'evangelista è molto polemico su questo. I rappresentanti dell'istituzione religiosa mai riconosceranno la presenza del Signore, mai l'accoglieranno, gli saranno sempre refrattari e ostile. La gente no, la gente capisce. Mentre per gli scribi, i teologi, l'azione di Gesù è contraria a Dio, bestemmia, per la gente vedono nell'azione di Gesù l'attività di Dio, dice, lodavano Dio, dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile. Cos'è che ha meravigliato? Cos'è questa sorpresa? Che l'amore di Dio viene offerto a tutti gli uomini, nessuno escluso. In una religione dove si consideravano le persone degne, meritevoli dell'amore di Dio, soltanto in base ai loro sforzi, ai loro impegni, questa è una novità che sconvolge. Un Dio mai conosciuto, un Dio il cui amore è rivolto a tutti. Dice quindi: non abbiamo visto nulla di simile. Allora adesso l'evangelista, di fronte a questa sorpresa, fa quello che potremmo dire un botto, una sorpresa scandalosa. Ci presenta un'azione di Gesù che va al di là della logica, va al di là del buonsenso, va al di là di ogni norma religiosa. Cosa fa Gesù? Passando vide Levi di Alfeo seduto al banco delle imposte. È la prima volta che Gesù si trova di fronte a un esattore del dazio. E poi il termine con il quale saranno conosciuti queste persone sono i pubblicani. Chi sono? La riscossione del dazio, il recupero delle tasse, erano date in appalto. Chi offriva di più otteneva il banco delle imposte e poi era libero di mettere le tariffe che volevano. Quindi erano degli imbroglioni, erano dei ladri di professione, erano dei sanguisuga, erano odiati dalla gente ed erano considerati talmente impuri che li ritenevano trasgressori di tutti i comandamenti, e soprattutto erano persone talmente incancrenite nel peccato che per questa categoria non c'era nessuna speranza di salvezza. Anche se un domani uno di questi esattori del dazio, delle tasse, si fossero convertiti, per loro non c'era possibilità di salvezza, perché avrebbero dovuto restituire 4 volte tanto alla gente che avevano imbrogliato, e dove andavano in cerca tutte le persone che avevano imbrogliato. Per cui l'esattore delle tasse è l'impuro per eccellenza, una persona per la quale non c'è salvezza, una persona con la quale bisogna tenere una distanza di almeno 2 metri di sicurezza, un individuo che non può entrare nella tua casa, perché se soltanto mette il piede nella soglia della casa, tutta la casa è impura e la devi lavare con l'acqua bollente. E pensate che per sottrarsi alla sua avidità è permesso giurare il falso. Quindi Gesù, l'evangelista, ci presenta la persona più schifosa in tutti i sensi, la persona più ripugnante, la persona più lontana da Dio che ci potesse essere a quell'epoca, quindi il peccatore per eccellenza. Passando vide Levi di Alfeo, questo esattore delle tasse, nel Vangelo di Luca si chiama Levi. Lo stesso episodio nel Vangelo di Matteo, l'esattore si chiama Matteo. Questo per indicare la libertà teologica che hanno gli evangelisti nel trattare le azioni della vita di Gesù e il suo insegnamento. La finalità è la stessa, la modalità no. Nel Vangelo di Luca l'individuo si chiama Levi perché quando la terra di Israele è stata suddivisa fra le 12 tribù, una è rimasta fuori, ed è rimasta fuori proprio la tribù di Levi. Per dei reati ipotetici che aveva fatto, questa tribù non gli è stata data la terra. Voi sapete, gli israeliti, secondo la tradizione, sono entrati in terra di Israele e la terra è stata divisa fra le tribù, ma una è rimasta fuori. Allora cosa gli hanno detto? Sì, siete rimasti fuori, cioè non c'avete la terra significa la divinità, però pensate che fortuna, farete i sacrestani al Tempio del Signore, una roba proprio da... una fregatura totale che gli hanno dato a questa tribù. Li hanno fatti fuori dalla spartizione della terra, ma in cambio avevano il privilegio di servire nel Tempio. Quindi la tribù di Levi è la tribù degli esclusi da Israele. Allora l'Evangelista ci fa comprendere che Gesù chiama anche questi. Nel Vangelo di Matteo, lo stesso personaggio si chiama Matteo, e Matteo significa in ebraico dono di Dio. Cosa ci vuol dire l'Evangelista? Che la chiamata del Signore non dipende, adesso lo vedremo meglio, dai meriti delle persone, ma dai loro bisogni, è un dono di Dio. Quindi sia Levi che Matteo sono gli esclusi dalla salvezza, sono le persone lontane, le persone emarginate alle quali Gesù va incontro. Quindi questa persona si chiama Levi di Alfeo, seduto al banco delle imposte, cioè sta esercitando la sua attività. Se Gesù fosse stata una persona religiosa, una persona pia, quando ha visto questo personaggio impuro, doveva allontanarsi, tenere una distanza di sicurezza di 2 metri, perché credevano che anche il lembo del tuo mantello, del tuo abito, sfiorava il lembo dell'abito di questo esattore delle tasse, la sua impurità si trasmetteva a te. E quindi dovevi procedere a tutta una serie di rituali, di purificazione, eccetera. Ebbene, Gesù si incontra di fronte Levi, ripeto, un peccatore per il quale non c'è speranza di salvezza, perché non può cambiare mestiere e per lui c'è soltanto la dannazione eterna. Ebbene, Gesù gli disse, seguimi. È clamoroso quello che Gesù sta facendo. Gesù si rivolge al peccatore più incallito, la persona più ripugnante agli occhi di un israelita, e avrebbe dovuto rimproverarlo. Tu pentiti con la tua condotta peccaminosa. L'avrebbe dovuto rimproverarlo. L'avrebbe dovuto spaventare con le pene, il castigo di Dio. Invece Gesù, di fronte alla persona, ripeto, la più lontana dalla religione, l'esclusa, quando l'incontra gli dice seguimi. Abbiamo già parlato della novità dell'atteggiamento di Gesù, che vediamo confermato in questo incontro con Levi. Mentre i maestri religiosi volevano portare gli uomini verso Dio, Gesù ha fatto qualcosa di diverso, ha portato Dio agli uomini. Se si vuole portare gli uomini a Dio, inevitabilmente qualcuno rimane indietro e qualcun altro rimane escluso. Perché per portare gli uomini a Dio significa che bisogna fare un certo percorso. Non a tutti è possibile e non tutti vogliono farlo. Gesù ha fatto qualcosa di diverso. Lui non è venuto a portare gli uomini a Dio. Uno come Levi, per esempio, non poteva entrare nel Tempio, non poteva entrare nella sinagoga. Gesù non ha portato gli uomini a Dio, ma lui ha portato Dio agli uomini. E quando si porta Dio agli uomini, quelle barriere che la religione ha creato tra meritevoli e no, tra puri e impuri, tra santi e peccatori, vengono demolite. Quando Gesù porta Dio agli uomini, questo Dio è per tutti. Allora Gesù, di fronte a questo personaggio impuro, lui gli dice: seguimi. Gesù non vede in categorie morali. Levi è un ladro di professione. Non vede neanche in categorie religiose un peccatore. Gesù vede un uomo bisognoso. E gli dice, lo invita a seguimi. Esattamente come ha invitato le altre persone. Ma è una pazzia questa. Perché, ripeto, questa persona è impura e tutto quello che avvicina, tutto quello che tocca è impuro. Come gli è venuto in mente a Gesù a dire a un individuo del genere seguimi? Eventualmente Gesù avrebbe dovuto dirgli: senti Levi, tu potresti anche seguirmi, però prima vai in un monastero, vai nel deserto, fai 40 giorni di preghiere, di sacrifici, di purificazioni e poi ti accolgo nel mio gruppo. Ma come fa Gesù a dire a una persona del genere senza invitarlo a fare la penitenza? Senza invitarlo a fare sacrifici, senza invitarlo a purificarsi, a dirgli seguimi. È scandaloso quello che Gesù sta facendo. Ed egli si alzò, il verbo alzare adoperato dall'Evangelista è lo stesso che si adopera per la risurrezione di Gesù. Quindi fa capire che questa persona effettivamente stava in una condizione di morte, perché chi toglie la vita agli altri in realtà la toglie a se stessa. Ricordiamo nei Vangeli c'è la contrapposizione tra Gesù e Giuda. Giuda, quello che è degli altri, lo toglie per sé, e chi toglie la vita agli altri la toglie a se stessa, per cui finisce nella morte definitiva. Gesù, quello che era suo, lo condivide con gli altri. Chi comunica vita agli altri non la perde perché arricchisce la sua. Allora qui abbiamo un ladro di professione, una persona che vive nella morte, perché togliendo la vita agli altri in realtà non fa altro che togliere la sua. Ecco perché l'Evangelista parla di resurrezione. Egli si alzò e lo seguì. Anche qui, se Gesù fosse stato un maestro serio, va bene, mi vuoi seguire, però adesso come facciamo? Sei impuro. Soltanto sfiorarti, allora vai a purificarti, vai a fare delle preghiere, delle purificazioni. E invece, ecco lo scandalo, e vedremo tra poco la reazione rabbiosa delle persone religiose, e avvenne che mentre egli, e qui l'Evangelista è ambiguo, chi è questo egli? Continua il versetto, e avvenne che mentre egli era sdraiato a mensa in casa sua, di chi si tratta? L'Evangelista, ricordo che gli evangelisti sono dei grandi della letteratura e dei grandi della teologia, e l'Evangelista non è che si è dimenticato il soggetto, volutamente ambiguo, indubbiamente è la casa di Gesù o forse quella di Levi, ma togliendo il soggetto fa capire che la casa di Gesù è anche la casa di quelli che lo seguono. Ma quello che scandalizza è che, e avvenne che mentre egli era sdraiato a mensa in casa sua. Perché questo termine sdraiato? Bisogna rifarsi qui alla moda greco-romana di mangiare nei pasti solenni, che anche tra gli ebrei era stata presa, specialmente in occasione di grandi festività come la Pasqua. Com'era il pranzo solenne? C'era un grande vassoio centrale, quadrato o rotondo, e poi tutto attorno c'erano dei lettini dove la gente mangiava sdraiata, si mangiava appoggiandosi col gomito sinistro e con la destra si prendeva il cibo, ma tutti prendono il cibo da uno stesso piatto. Ma quando è che si mangiava così? Quando c'erano le grandi solennità come la Pasqua, e soprattutto chi è che poteva permettersi di mangiare in questa maniera, sdraiato su dei lettucci e attingendo il cibo a un piatto? I signori, quelli che avevano dei servi che lo servivano. Allora, e questo è il primo dei tanti pranzi che l'Evangelista presenta, ogni volta che l'Evangelista ci parla di mensa, di mangiare nei Vangeli, è un'allusione alla Eucaristia che poi Gesù celebrerà e che noi celebriamo. Quindi attenzione, perché l'Evangelista ci sta dando indicazioni preziose e importanti su cos'è il significato dell'Eucaristia. E avvenne che mentre egli era sdraiato a mensa in casa sua. La prima indicazione che l'Evangelista ci dà è che Gesù, il Signore, rende nella categoria di signori quelli che erano considerati servi. Il fatto di giacere a mensa con lui, posizione che era tipica soltanto dei signori, significa che nell'Eucaristia tutti si diventa signori come Gesù. Signori non significa, il Signore non è colui che comanda, ma è colui che non obbedisce a nessuno, non c'è nessuno al di sopra di lui. E venne che mentre egli era mensa in casa sua. È scandaloso quello che Gesù fa, perché ha invitato un peccatore a mangiare con lui, ma questo peccatore è una persona impura. Se questa persona, il peccatore, mette la mano nel piatto, tutto il piatto diventa impuro. E allora tutti quelli che attingono la mano nel piatto diventano impuro. C'è un'espressione che usiamo noi colloquialmente, quante volte lo diciamo per indicare troppa confidenza: hai mai mangiato nel mio piatto? Mangiare nello stesso piatto significa una grande confidenza. Ebbene, quello che Gesù fa, una volta chiamato il peccatore, è di invitarlo a sdraiarsi, posizione del Signore, a mensa con lui. Ma la purificazione, la penitenza, l'essere degno, vedete, con l'azione di Gesù crolla tutto quanto. Tutto quello che la religione aveva eretto a difesa tra l'uomo e Dio, a protezione della santità di Dio, viene demolito. Non c'è bisogno di purificarsi, non c'è bisogno di penitenze, c'è soltanto una festa da celebrare. Gesù non rimprovera Levi per il suo passato di peccatore, ma lo invita a festeggiare la situazione presente. Quindi Gesù lo invita a mangiare con lui. E ripeto, mangiare insieme significa l'estrema massima confidenza che ci sono tra le persone. Cosa ci sta dicendo l'Evangelista? Nella nuova realtà proposta da Gesù, nessuno viene escluso. Tutti sono invitati alla mensa del suo regno, che non è destinata unicamente a coloro che lo meritano, ma a tutti coloro che ne hanno bisogno. Quindi Gesù, invitato un peccatore, ripeto fino alla noia, non lo sottopone a penitenza, non lo sottopone a purificazioni, non lo sottopone a riti religiose, ma semplicemente condivide il suo pranzo con lui. Questo che Gesù ha fatto è talmente clamoroso che ecco la risposta. Molti pubblicani, cioè colleghi di Levi, e peccatori si adagiavano a mensa con Gesù e i suoi discepoli. Infatti erano molti e lo seguivano. Questo fatto è talmente clamoroso, talmente nuovo, che anche i colleghi di Levi e molta gente che viveva nel peccato, cioè non osservando la legge o al di fuori della legge, si sente attratta e siede a mensa con lui. E Gesù non chiude le porte, Gesù non sbarra, Gesù non mette nei paletti. Adesso i peccatori prima vanno a far penitenza, prima riconoscono i loro peccati, prima si purificano. No, Gesù li accoglie tutti quanti alla mensa. Quindi quello che l'Evangelista ci sta descrivendo è di una portata straordinaria, ma è scandaloso, perché nella religione si insegnava che Dio detestava i peccatori. C'è un salmo famoso, il salmo 139, dove l'autore esclama: «Ah, se Dio sopprimesse i peccatori!» Dio non tollerava la vicinanza dei peccatori. I peccatori dovevano purificarsi, per avvicinarsi a lui dovevano fare penitenza. Ebbene, il Dio che si manifesta in Gesù non solo non toglie la vita ai peccatori, se Dio sopprimesse i peccatori, ma gli comunica la sua stessa vita. Questa è la novità portata da Gesù. Scribi e farisei, che tra poco vedremo in azione, credevano che il regno di Dio ritardava a realizzarsi a causa dell'esistenza dei pubblicani, dei peccatori e delle prostitute. Nel Vangelo di Matteo, in questo stesso episodio, sentiremo poi più avanti Gesù nel Vangelo di Matteo che dirà: sveglia gente, quelli che voi ritenete esclusi dal regno di Dio vi hanno preso il posto, dirà Gesù, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno dei cieli. Cosa ha commesso di scandaloso Gesù, che adesso vedremo causerà la reazione scandalizzata da parte dei ben pensanti? Per l'evangelista non è necessario che l'impuro peccatore si purifichi per partecipare alla cena, alla mensa del Signore, ma è l'accoglienza del Signore quello che lo rende puro. Questa è la novità portata da Gesù. Una novità che nonostante 2000 anni di messaggio evangelico ancora non è stata compresa. Quante persone ancora, per responsabilità spesso dei preti, vengono tenute distanti, lontani dall'Eucaristia, in base a un falso concetto